One Podcast.
Di Giallo nasce nel 2007. In tutti questi anni sono uscite centinaia di puntate, prima in versione radiofonica, poi con questo podcast. Dagli archivi di Radio DJ, in attesa dei nuovi episodi, abbiamo ripescato per voi una puntata del 2010.
Radio DJ. Carlo Lucarelli. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo, il radiodramma di Radio DJ.
Salve a tutti, questa è Radio DJ, questo è Di Giallo, io sono Carlo Lucarelli per raccontarvi un'altra curiosa storia del mondo della musica. Un mondo che non è fatto soltanto di cantanti e di musicisti, ma anche di luoghi, i luoghi della musica, che sono città, sono club, sono discoteche, ma anche e soprattutto case ed etichette discografiche, che in fondo più o meno questo vogliono dire, le case dei dischi. Bene, neanche quei luoghi sfuggono all'altra faccia della luna, alla metà oscura, la metà nascosta delle cose. Anche là, come nei gruppi musicali, ci sono strani personaggi, epici, drammatici, a volte anche ridicoli, ma comunque sempre incredibili, come personaggi di un romanzo. Ecco, questa è la storia di uno di questi. Questa è la storia di Tommy Mottola, il boss della Sony.
Il radiodramma di Radio DJ.
La parola giusta sarebbe CEO, C-E-O. Chief Executive Officer, vale a dire la persona che ha la responsabilità più alta all'interno di una società, come l'amministratore delegato, il capo insomma. Ma per Tommy Mottola la parola boss va meglio, non perché sia un mafioso, no, ci mancherebbe, ma perché per gli anni che è rimasto ai vertici della Sony Music Entertainment, la casa discografica della Sony, il signor Mottola ne è stato il padre e padrone, il boss, con un comportamento più o meno da padrino, sia dal punto di vista pubblico che privato. Per diventare un grande manager in una grande società bisogna averci qualcosa nel carattere, qualcosa di giusto, tante qualità che si fondono insieme. Una è sicuramente quella di essere un tipo abbastanza tosto e abbastanza combattivo. Ecco, tosto e combattivo Thomas Daniel Mottola Jr. lo deve essere per forza, visto il posto in cui nasce e cresce. Il Bronx, quello della fine degli anni 40 e dei primi 50. Il quartiere popolare di New York degli italoamericani dei film con Robert De Niro come A Bronx Tale o anche Goodfellas, quei bravi ragazzi. Adesso il Bronx è un quartiere di tutto rispetto e lo era anche allora in parte, ma tra gang, ragazzi di strada e anche mafiosi non è facile cavarsela se non sei un tipo sveglio abbastanza in gamba. Tommy lo è simpatico, brillante, molto determinato ed è scindenne dalla sua infanzia nel Bronx in una chiassosa e numerosa famiglia italoamericana. Ha un sacco di capacità e si vede subito che potrebbe diventare qualcuno. I suoi infatti lo scrivono alla Iona Preparatory School di New Rochelle, un sobborgo residenziale di New York che è una specie di liceo cattolico maschile, una scuola d'eccellenza che dovrebbe prepararla all'università. Tommy lo finisce, poi si iscrive alla Oxford University, ancora a New York, una università privata d'elite che dovrebbe sfornare ottimi avvocati di quelli che guadagnano un sacco di soldi allora nei grandi studi legali. Ma nel destino di Thomas Daniel Mottola Jr. non c'è uno studio legale, perché dopo qualche mese Tommy molla tutto. Ha scoperto che c'è qualcosa che lo appassiona molto di più della legge, qualcosa a cui non può rinunciare, la musica.
Giallo DJ, di Giallo.
Di storie così ne abbiamo già viste tante. Ragazzi che vanno a scuola, si iscrivono all'università, legge, arte, anche medicina e ingegneria, cose diversissime dalla musica, ma dentro quella hanno, la musica, un demone che li divora e gli impedisce di fare altro. E per fortuna. Perché così, al posto di un mediocre avvocato architetto, di un mediocre insegnante di disegno, abbiamo grandi della musica. Non che fare l'architetto, l'avvocato, l'insegnante sia da meno, ma se non ti piace e volevi fare altro, sicuramente non lo fai bene. La musica salva anche dal crimine e dalla strada, abbiamo visto anche quello, trasformando in artisti quelli che avrebbero potuto diventare banditi. Per Tommy Mottola la musica fa tutto questo, e in un certo senso tutto assieme. Perché con la musica Tommy diventa un po' avvocato, un po' artista e un po' bandito. Ora vediamo come. All'inizio, quando si annoia sui banchi di legge dell'Oxford University, assieme ai compagni di scuola, quelli dai capelli corti che vogliono arricchirsi nel sistema o quelli dai capelli lunghi che vogliono cambiarlo, siamo nei primi anni 70, Tommy pensa di diventare un musicista. In famiglia, nella sua famiglia italoamericana del Bronx, di musica se ne ascoltava parecchio e il piccolo Tommy da bambino aveva cominciato a studiare la tromba per poi passare alla chitarra. I suoi però non sono d'accordo, vogliono che studi e lo mandano in un college militare. Ma Tommy è Tommy Mottola, che vuole diventare un musicista, sì, ma dentro di sé ha questa capacità di discutere, convincere, fare accordi. E così fa un accordo coi suoi, un affare, forse il primo della sua carriera. Gli dice che lui potrebbe rimanere al college militare e fare un casino pazzesco, mettersi nei guai sempre. oppure tornare a casa e fare quello che gli interessa e stare buono, lontano dai guai, un figlio modello, prendere o lasciare. I genitori prendono. Tommy torna a casa e mette su un gruppo rock. E qui viene fuori l'altra parte della natura di Tommy Mottola. Perché quando fai un accordo con lui ci guadagni, va bene, ma un po' ti frega sempre. Perché non è che se ne sta fuori dai guai il giovane Tommy. È un rocchettaro in un quartiere residenziale della media borghesia, per cui di casini ne fa lo stesso e si prende subito la fama di essere il ragazzo più delinquente di New Rochelle. Come musicista, comunque, non va tanto in là. Si fa chiamare T.D. Valentine e riesce ad incidere due singoli per la casa discografica Epic, più per la sua capacità di convincere la gente che per la sua effettiva bravura. E in effetti sono due singoli che non lasciano nessun segno nella storia della musica. Però Tommy lo sa che quella è la sua strada, che è la musica il suo campo. Ma se come cantante non ha quel futuro da numero uno che pretende da se stesso, che ci sta a fare in quel campo? Un momento, pensa Mottola. Sicuramente con uno di quei sorrisi a triangolo da divo del cinema che si vedono in tutte le sue fotografie. Un momento, perché a fare la musica non ci sono soltanto i musicisti. Nel 1971 Tommy Mottola si sposa. Gli sono sempre piaciute le donne e lui piace molto anche a loro. È un tipo così brillante, con un grande senso dell'umorismo e una gran voglia di vivere e divertirsi. Di donne Tommy ne ha parecchie, finché non conosce quella giusta che si chiama Lisa Clark. Tommy è cattolico. La sua famiglia italiana è molto cattolica, ma Lisa è ebrea e la sua famiglia è molto ebrea, soprattutto suo padre. Così bisogna arrivare ad un compromesso ed è Tommy a cedere. E senza grandi sforzi, si converte all'ebraismo e sposa Lisa, che appunto è quella giusta. Il padre di Lisa, infatti, è Samuel Clark, uno dei fondatori della casa discografica ABC Records, una delle major del tempo. Eccolo lì, il modo di fare musica senza essere musicista. Essere uno di quelli che fanno i musicisti. Tommy è bravissimo a stringere relazioni, a restare simpatico, ad organizzarsi con gli appuntamenti giusti con le persone giuste. E sicuramente essere il genero di Sam Clark aiuta e non poco. Trova lavoro in una società che fa da manager ai musicisti, la Chapel, che ha anche una piccola etichetta discografica, e si dà da fare. Ci sono questi due musicisti di Philadelphia che stanno avendo un discreto successo. Si chiamano Daryl Hall e John Oates, Hall and Oates, insieme. Stanno con un altro manager, ma Tommy è così bravo, così convincente, e poi ha quel senso dell'umorismo e quel sorriso così affascinante, che Hall e Oates rompono il contratto col vecchio manager e passano con lui alla Chapel. Tommy è simpatico e divertente, sembra buono e caro, ma non è proprio così. Daryl Hall e John Oates fanno con Tommy Mottola un vero e proprio contratto capestro. Mottola e la Chapel si prendono il 25% dei loro incassi presenti e futuri esentasse, perché le tasse dei proventi dei loro dischi sono a carico del gruppo. In più c'è tutta un'altra serie di diritti legati al nome e all'immagine degli Hall and Oates, che restano a Tommy e alla sua società. Tanto che nel corso della loro carriera, Daryl e John, più che fare i soldi, correranno dietro ai debiti e alle tasse. Quello che ho visto giusto, naturalmente, è Tommy. Perché gli Hall & Oates diventano uno dei gruppi più noti e soprattutto più redditizi del pop rock tra gli anni 70 e 80, con almeno 6 singoli, 6 hit, nel primo posto della classifica di Billboard, che significa un sacco di soldi, quasi tutti per Tommy, che nel 1975 può comprarsi la società in cui lavora. Prima la chiama Don Tommy Enterprises, Don, come boss appunto, e poi cambia il nome in Champions Entertainment. C'è una canzone nell'album Daryl Hall and John Oates che Daryl e John dedicano a Tommy. Si chiama Gino, The Manager, e parla di un siciliano di seconda generazione che porta scarpe firmate, ha come filosofia vivi velocemente, muori ridendo, ma anche niente per niente, e ripete sempre firma sulla linea, firma sulla linea. Nel 1987, a soli 37 anni, diventa il boss della CBS Records, e si trova a gestire un parco autori del calibro di Bruce Springsteen, Bob Dylan, Barbara Streisand e Michael Jackson. È un boss Tommy Mottola, il padre padrone della musica di quegli anni, e attraversa il suo mondo velocemente, come dicevano di lui Hall and Oates, ridendo, o meglio sorridendo con quel suo sorriso alla Andy Garcia, sempre elegante, sempre firmato, le scarpe Gucci Pucci, come dicono loro, e i capelli pettinati all'indietro dalla brillantina. Piace alle donne Tommy, e le donne gli piacciono molto. Donna Summer, che era stata nella sua scuderia la Champions, rifà una canzone dei Doctor's Bazzard Original Savannah Band e lo mette dentro una canzone dal titolo molto significativo Cherchez la femme, cercate la donna, dove lui è se stesso, Tommy Mottola, lives on the run, Tommy Mottola che vive in fuga. Ha un sacco di storie Tommy, e da tutte, in un modo o nell'altro, ne ricava qualcosa. Un giorno ad un party c'è questa ragazzina di 18 anni che fa la corista in un gruppo di rhythm and blues della CBS, che gli consegna un demo tape. Le piacerebbe fare un disco da sola. Può fargli il favore di dare il demo ad uno dei produttori della casa discografica? Tommy prende il demo e, siccome la ragazza è molto carina, se lo tiene per sé e lo ascolta nella sua limousine. E così scopre che la ragazza non solo è molto carina, ma ha una voce pazzesca, con un'estensione di 5 ottave. Come si chiama questa sconosciuta? Mariah Carey. Può diventare famosa. Così Tommy la cerca, la trova, la mette sotto contratto e non solo, ci si mette assieme e se la sposa. Cherche la femme, appunto. Tommy Mottola e Mariah Carey divorziano. Tommy passa dalla CBS alla Sony con un contratto da 35 milioni di dollari in 5 anni e incontra quest'altra giovane emergente molto molto carina. È una cantante e ballerina che ha cominciato a farsi conoscere in un programma televisivo che si chiama In Living Color. Ha fatto un paio di film e si sta muovendo nel mondo della musica. Tommy l'ascolta, la mette sotto contratto e anche con lei è una storia, sempre negata, comunque da tutti e due. La ragazza si chiama Jennifer Lopez. L'ultima moglie di Tommy è un'altra cantante, una star messicana che si chiama Talia. Anche lei molto brava, molto redditizia e molto bella. Anche con le donne, Tommy è un boss. È quello che cantano All in Oats e Donna Summer. Quando divorziano lui e Mariah Carey, per esempio, lei lo porta in tribunale accusandolo di un sacco di angherie. Che la teneva chiusa in casa, che la umiliava, che godeva a dominarla psicologicamente. Infatti, in uno dei video musicali che gira dopo il divorzio, per il disco Butterfly, nella canzone Honey, la si vede scappare dalla villa di un padrino stile Cosa Nostra. Insomma, è così Don Tommy, un boss.
Il radiodramma di Radio DJ.
Chi può battere uno degli uomini più potenti della storia della musica? Chi può rovinare Tommy Mottola? Nessun altro se non Tommy Mottola. È il suo carattere a fregarlo. Tommy è simpatico, sorridente, ironico, amabile. Si diverte e fa divertire. È ricchissimo. Vive in una villa da 25 milioni di dollari con 14 bagni e guida una macchina che si è fatto fare apposta per lui, 250.000 dollari. Ma ha un ego pazzesco e una filosofia da bandito. Li scopre tutti lui, gli artisti più importanti di quegli anni. Li mette sotto contratto e li succhia. Firma qua, niente per niente. È come con le sue donne. Ad un certo punto non ne possono più, oppure lui li trascura per un'altra avventura e loro lo lasciano. Sono in parecchi ad andarsene dalla Sony dopo un po' di tempo sotto Mottola. E lui ne esce sempre indenne, finché non incontra un altro boss, un altro numero uno, uno del calibro di Michael Jackson. Michael vuole lasciare Mottola e la Sony, questioni di diritti, contratti capestro alla Mottola che non accetta più, il suo ultimo disco, Invincible, che non esce quando vuole lui e non è pubblicizzato abbastanza. Insomma, Michael vuole andarsene. Mottola invece vuole tenerlo. Allora Michael Jackson fa partire una campagna contro di lui, lo accusa praticamente di essere il diavolo, un uomo malvagio e potente, e soprattutto lo accusa di essere un razzista. Razzista Tommy non lo è, o almeno così dicono un sacco di testimonial influenti, ma questa storia di essere un uomo cattivo, padre padrone della musica, gli resta addosso e non va bene. E poi si scopre che l'avvocato che cura gli interessi di Michael Jackson è anche un avvocato della Sony, e questo potrebbe far saltare tutti gli accordi in tribunale per conflitto di interessi. Così Michael se ne va dalla Sony, e questo per Tommy è troppo. La Sony vuole la sua testa e la ottiene. Nel gennaio del 2003 Mottola se ne va per fondare una sua compagnia, che va avanti sempre a modo suo. Tommy Mottola, il boss, firma sulla linea.
Radio DJ. Carlo Lucarelli.
Cha-cha.